Il 13 novembre del 2015 la Francia è stata protagonista di una serie di attacchi terroristici di matrice islamica, rivendicati direttamente da un comando armato collegato all'ISIS, l'autoproclamato Stato Islamico. Gli attentati si sono concentrati allo Stade de France, uno degli stadi più grandi d'Europa, a Saint-Denis, un comune della regione dell'Île-de-France, e nel primo, decimo e undicesimo arrondissement di Parigi, quartieri della città. In totale, le vittime di quella giornata furono 130 e 413 i feriti. È l'aggressione più cruenta in territorio francese ed il più grande attacco terroristico nei confini dell'Unione Europea, dopo gli attentati del 2004 a Madrid. Con gli attacchi in corso, il presidente Hollande dichiara lo stato d'emergenza e la chiusura temporanea delle frontiere. La Francia quell'anno aveva già subito numerosi attentati di matrice islamica, tra cui ricordiamo quelli di gennaio agli uffici del giornale satirico Charlie Hebdo, dove morirono 12 persone, tra le quali il direttore stesso. Il 13 novembre, dalle 21 in poi, gli attentati si susseguono in varie parti, il primo nei pressi di uno degli ingressi dello Stade de France, a 20 minuti dall'inizio della partita amichevole tra Francia e Germania. Nello stadio, tra gli 80.000 spettatori, anche il presidente della Repubblica Francese, François Hollande, e il ministro degli affari esteri tedesco, Steinmeier. Poi altre sparatorie ed esplosioni, sempre nei pressi di ristoranti, fast food, in un caffè e nella pizzeria Casa Nostra. Pensate che qui uno degli attentatori, prima di fuggire, apre il fuoco sulla folla. Una studentessa italiana di 18 anni, Barbara Serpentini, lì presente con una sua amica, si precipita sotto i tavolini del locale. Barbara, mentre cerca di ripararsi, vede le scarpe del terrorista che sta proprio davanti a lei. È incredibile, ma il mitra si inceppa proprio mentre viene puntato nella sua direzione. Pensiamo a un trauma non superabile facilmente. Un'altra sparatoria alle 21:36 davanti al ristorante La Belle Époque in Rue de Charonne, con 21 vittime. E arriviamo alle 21:40 di quella lunghissima sera, quando tre terroristi, vestiti di nero ed equipaggiati di fucili, bombe a mano e cinture esplosive, parcheggiano accanto al Bataclan. Il Bataclan viene inaugurato nel 1865 ed in origine era una grande sala da caffè-concert con uno stile ispirato all'architettura cinese. Al piano terra c'erano il caffè e il teatro, mentre al piano superiore c'era un'ampia sala da ballo. Venne parzialmente demolito nel 1950 per adeguarlo alle nuove norme di sicurezza allora in vigore. In quel periodo il Bataclan era adibito a cinema. Diventò nuovamente una sala da spettacolo nel 1969. È noto per il suo programma vario che comprende concerti rock e pop, spettacoli comici e serate disco. Al Bataclan il venerdì sera tutti i concerti cominciano abbastanza presto. Quel venerdì erano di scena gli Eagles of Death Metal, una rock band statunitense dedita a un rock alternativo e festaiolo, niente a che fare con il genere musicale macabro, come potrebbe portare invece a pensare il nome. L'attesa tra i giovani parigini è alle stelle, senza contare i turisti. Infatti, se vai in vacanza a Parigi e sei appassionato di un certo tipo di musica, uno dei primi locali che ti salta in mente è proprio il Bataclan. Quella sera il fanatismo religioso è entrato in scena e ha deciso di colpire un'inerme folla di ragazzi. Un tranquillo venerdì sera di musica, risate e birra si è trasformato in un film dell'orrore. Uno dei tre terroristi, dopo aver parcheggiato l'auto, manda un SMS a Belkaid Mohamed, il coordinatore principale degli attacchi, che è rifugiato in Belgio. Il messaggio è questo: siamo partiti. Cominciamo. Dopo questo messaggio, la linea viene subito disattivata e il telefono gettato in un cestino. A questo punto, i terroristi irrompono nel teatro e, inneggiando alla Siria e all'Iraq, sparano contro la folla, mentre la band suona il brano Kiss the Devil, provocando una decina di vittime. Questa raffica di primi colpi provoca stupore e viene addirittura scambiata inizialmente per suoni provenienti dagli amplificatori, tant'è che il chitarrista continua a suonare per qualche istante. Poi i terroristi sparano altre raffiche sugli spettatori e allora comincia il panico. Le persone, con l'aiuto dei buttafuori, tentano di evacuare il locale attraverso le porte di sicurezza e le finestre laterali. La band scappa da un'uscita dietro le quinte. Qualcuno si rifugia nei bagni e circa 50 persone scappano sul tetto. Un giornalista del quotidiano Le Monde, che abita al lato del Bataclan, riprende dal suo appartamento gli spettatori che fuggono dalle uscite di sicurezza. Viene ferito anche lui da un proiettile vagante, mentre per soccorrere un giovane scende in strada. Intanto gli attentatori tengono sequestrate le persone presenti nel locale. E pensate, iniziano ad uccidere numerosi ostaggi intenti a fingersi morti e riversi già per terra. Nel frattempo, altri due terroristi si fanno esplodere, uno presso un McDonald's e uno in un caffè nei pressi del Bataclan. Muoiono solo gli attentatori, provocando però diversi feriti. Alle 22 le forze dell'ordine dichiarano il coprifuoco in tutta la città, invitando i cittadini a non uscire di casa, mentre viene organizzata un'unità di crisi. Contemporaneamente, un sovrintendente capo, insieme ad un suo collega brigadiere, armati solamente di una pistola, allertati per gli attacchi, irrompe al piano terra del Bataclan e, scavalcando i corpi delle vittime stesi sul pavimento della sala, si ritrova faccia a faccia con uno dei terroristi che tiene sotto tiro uno degli ostaggi. I due cominciano comunque a sparare, uccidendo l'attentatore e provocando la detonazione del giubbotto esplosivo. Vengono richiesti rinforzi e così arrivano le prime squadre speciali della polizia francese e vengono mobilitate 21 squadre di paramedici. I terroristi minacciano i poliziotti e il negoziatore di decapitare gli spettatori se non abbandonano l'edificio. Nel frattempo, pensate, intorno a mezzanotte, i tifosi lasciano lo Stade de France e lo fanno cantando l'inno nazionale francese in segno di solidarietà. Alla fine, dopo circa un'ora di negoziazione che permette il rilascio di soli 5 ostaggi, viene ordinato di iniziare un raid al teatro Bataclan. I due attentatori useranno gli ostaggi come scudi umani, aprendo il fuoco contro gli agenti. Gli agenti riescono comunque a colpire a morte i due terroristi, senza provocare ulteriori feriti tra i presenti. I sopravvissuti vengono immediatamente soccorsi, mentre all'una di notte l'ISIS rivendica ufficialmente gli attacchi alla capitale francese, minacciando di colpire anche Washington, Londra e Roma. Negli attacchi sono rimaste uccise 130 persone, di cui 90 al teatro Bataclan, di ben 26 nazionalità diverse. Tra loro ricordiamo Valeria Solesin, veneziana diventata cittadina del mondo. Viveva a Parigi da 4 anni per proseguire i suoi studi specialistici all'Università di Parigi I, una figlia della generazione Erasmus. Un anno dopo l'attentato dell'ISIS, il 12 novembre 2016, il teatro riapre al pubblico con un concerto di Sting, che registra il tutto esaurito, un segno che l'arte e la musica non può essere messa a tacere. Nel giugno del 2018, lo street artist Banksy, la cui identità rimane ancora sconosciuta, ha dipinto su una delle porte d'uscita di sicurezza del locale una ragazza velata ed addolorata, la ragazza triste, il suo omaggio alle vittime dell'attentato. Sembra assurdo, ma nel gennaio del 2019 la porta viene rubata e l'opera sembra sparire nel nulla. Viene ritrovata a giugno del 2020 in un casolare della provincia di Teramo. Il furto viene considerato giustamente come un oltraggio alle vittime degli attacchi. I Green Day, in nome dell'amicizia che li lega con la band Eagles of Death Metal, hanno scritto il pezzo Troubled Times proprio in seguito agli attentati di quella sera. Viviamo in tempi difficili. Che parte di storia abbiamo imparato se è ripetuta? Non supereremo mai alcune cose. Se non le cerchiamo, il mondo smette di girare, il paradiso brucia. Green Day, Troubled Times, a Radio Più.
Like a skyscraper's fall. exclusive.